Newsline Sera.
Alle 18:44 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio e dalla redazione per la nostra Newsline versione serale. In apertura un po' di cronaca con vari interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore, intervenuti in un incendio boschivo divampato questa mattina nel territorio di Buti in provincia di Pisa. Il rogo ha percorso circa un ettaro di pinete, località Rio Le Vallette. Sono in fase avanzata le attività di bonifica, mentre sono intervenuti intorno alle 16 per un treno con 150 passeggeri bloccato per una avaria sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino, frazione di Arezzo. Attivato il piano prefettizio di protezione civile con i vigili, il personale del 118 e di Trenitalia, è stato effettuato il trasbordo dei passeggeri, tra cui un disabile, verso un convoglio alimentato a diesel sopraggiunto nel binario parallelo per poi trasportare i passeggeri verso Arezzo-Firenze, destinazione del convoglio. La circolazione è tuttora sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo per verifiche tecniche che riguardano la linea elettrica. Un altro incendio invece, come dicevamo nelle anticipazioni, si è verificato dalle 14 nel comune di Castel Fiorentino sulla regionale 429 chilometro 21. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco e un autobotte a presidio di alcune abitazioni che sono minacciate dalle fiamme. Domani 9 luglio, per la prima volta tutta la Toscana dell'industria e della manifattura si ferma con un'intera giornata di sciopero e una manifestazione regionale che seguiremo. Non era mai successo prima. A giustificare una simile decisione il fatto che la Toscana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi anni per il proprio sistema industriale e manifatturiero. A questa congiuntura ormai strutturale si sommano le criticità derivanti da una transizione ambientale ed energetica ancora priva di strategie industriali, e per queste ragioni CGIL e CISL UIL Toscana hanno proclamato per domani uno sciopero regionale per l'intera giornata dei settori industriali e manifatturieri, con manifestazioni a Firenze, concentramento alle 9:30 in piazza Bambini e Bambine di Beslan. Ai nostri microfoni sentiamo Fabio Berni della segreteria della CGIL Toscana, Paolo Fantapie, segretario generale UIL, e Silvia Russo, segretaria regionale della UIL.
È una scelta forte che unitariamente abbiamo assunto, perché il sistema industriale e manifatturiero della Toscana sta vivendo una fase di estrema difficoltà che preoccupa tutti enormemente e che richiede, stante la drammaticità del momento, degli interventi da parte degli interlocutori, dal governo centrale al governo regionale fino al fronte delle imprese, che vadano appunto nella direzione di salvaguardare un patrimonio industriale che oggi sta vivendo una pesante crisi. La produzione industriale sta diminuendo ormai da tanti mesi, siamo arrivati al secondo anno, e la Toscana, per la propria specializzazione produttiva e per una serie di problemi che sono anche infrastrutturali, sta pagando più di altre regioni anche sul territorio nazionale questa crisi, che riguarda circa 300.000 lavoratrici e lavoratori e una parte fondamentale e importante del sistema economico della Toscana. Quindi siamo arrivati a questa decisione per richiedere misure necessarie e urgenti per poter traguardare appunto questo periodo che è estremamente difficile.
È una crisi che parte già dalla fine del 2023 con il settore moda, dove abbiamo avuto un calo effettivamente forte di ordini, con molte chiusure di aziende, con un aumento raddoppiato della cassa integrazione ordinaria e poi purtroppo anche straordinaria. E da lì si è allargato alla meccanica, tutto il polo siderurgico dell'acciaio di Piombino, dove abbiamo circa 1500 persone in cassa integrazione, ma ora si sta estendendo. C'è una grande azienda nautica, l'Italian Sea Group di Carrara, di Marina di Carrara, e solo qualche giorno fa ci ha presentato una situazione veramente drammatica sia per l'indotto che per i lavoratori diretti, dove si parla di riaprire la cassa integrazione. Anche lì c'è in ponte forse una ristrutturazione del debito, forse una vendita esterna, ma insomma è una situazione che sta allargando. Diciamo che esce fuori ancora indenne tutto il terziario e parte della farmaceutica, ecco, perché poi non vediamo imprese che facciano dei risultati importanti. La produzione industriale si è ridotta fortemente, si è caratterizzata da un meno 3,2% nel 2025 e stiamo iniziando l'anno con un meno 1,5% di produzione. E siamo l'ottava regione con l'aumento maggiore di differenza di cassa integrazione straordinaria dai dati dal 2024 al 2025. E quando si parla di cassa integrazione straordinaria si parla di chiusure di aziende e quindi di licenziamenti.
Rientra in ballo tutta una serie di temi importantissimi e fondamentali, ma crediamo che ci siano anche delle possibilità se riusciamo a utilizzare l'intelligenza artificiale al servizio delle persone, al servizio del lavoro. Noi crediamo che anche questo sia possibile come organizzazioni sindacali. Bisogna cominciare però a farlo subito, immediatamente, prima che l'algoritmo prenda il sopravvento. Dobbiamo utilizzare quelle che sono state anche le parole che ci sono arrivate anche da Papa Leone, che ci aiutano in questo senso, perché ci spiegano come la dignità del lavoro non sia contrattabile e per noi, per l'appunto, come organizzazioni sindacali non lo è assolutamente. Utilizzare queste fasi di transizione deve essere al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi delle aziende, non per ridurre posti di lavoro, ma per cambiare le modalità di lavoro. Ecco, e questo è uno dei temi importanti che ci porta in piazza domani, perché cambiare la modalità di lavoro è fondamentale per far resistere in qualche modo una forma diversa di manifattura che può essere utilizzata anche nel nostro territorio, però occorre l'impegno di tutti ed è quello che stiamo proponendo, cioè una sorta di patto che parta dalla Toscana e che possa mettere insieme appunto istituzioni, organizzazioni sindacali e datoriali.
E seguiremo il corteo nell'ambito dello sciopero generale a Firenze a partire dal concentramento in piazza Bambini e Bambine di Beslan con il nostro Giorgio Bernardini nell'ambito di Newsline versione mattutina e nel corso anche della mattinata e sui nostri canali crossmediali. Sono ripresi stamani gli esami di maturità al liceo Machiavelli a Firenze dopo l'incendio all'interno della sede di Palazzo Rinuccini in via Santo Spirito. Il valore di questo edificio è prezioso, siamo dispiaciuti per quanto accaduto e dispiaciuti per i ragazzi che ieri hanno trovato questo problema, ha detto la consigliera della città metropolitana delegata alla scuola Barbieri. Ora la città metropolitana, aggiunto, aiuterà nel ripristinare tutti gli spazi e nello svolgimento di quelli che saranno i programmi della scuola, anche dando altri edifici se sarà necessario. Pensare la pace non è un'utopia. Da questa premessa nasce il festival Reimagine Peace dal 10 al 12 luglio a Firenze nell'ambito della rassegna Estate Fiorentina sotto la direzione artistica delle artiste e attiviste Noe Mira Awad, nuovamente insieme in Italia dopo il successo dell'esibizione a Sanremo 2025 insieme al chitarrista, arrangiatore e produttore Gildor. Sentiamo Noe ai nostri microfoni questa mattina.
Per la pace dobbiamo lavorare, dobbiamo creare una situazione per dialogo, per vedere l'umanità dell'altro, per compassione, per forgiveness, come dice forgiveness, non lo so, per dire I forgive you. Queste emozioni sono molto molto profonde, ma dobbiamo fare questo lavoro. Il nostro festival non è un'occasione per dimenticare il dolore, la tragedia, la guerra, no. Noi vivere in questa situazione, ma dobbiamo offrire nostra popolazione, nostra nazione, nostri bambini una strada differente per il futuro. Non posso cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. E questo lavoro è molto difficile, passo a passo, passo a passo. Iniziamo con dialogo, con ascoltare, con discorso e con l'arte, con la cultura. La cultura è molto importante in questo caso. La cultura è una chiave del cuore. Abbiamo anche la religione, il chiave del Dio. Anche Dio, le leader religione, ha un molto importante in questo caso, perché loro anche loro responsabilità è la tragedia e anche la soluzione. Poi abbiamo in nostri tre giorni veramente un programma ricco con artisti, con film, con cinema, con il panel, con dialogo e domande, molte opportunità per essere insieme. Giorgio Lepire è uno dei miei eroi, veramente che uomo magnifico. Noi abbiamo una collaborazione profonda con la Fondazione Lepire, con il nostro festival, veramente i nostri amici più grandi, Fondazione Giorgio Lepire.
E l'intervista a cura di Raffaele Palumbo, Pierluigi Mega, Ersan Noè, ascoltabile integralmente sul nostro sito in podcast su controradio.it. Ma diamo la buonasera a Andrea Slasso in collegamento con noi. Ben trovato, buonasera Lasso.
Buonasera, grazie dell'invito.
Abbiamo anticipato che c'è stato tra Noa, appunto, tra la cantante attivista israeliana promotrice del festival che abbiamo raccontato e lei uno scambio di lettere nelle scorse ore. Lei è un'attivista pacifista ed ecologista di Firenze, lo abbiamo sentito spesso in queste vesti, attivo nella rete Firenze Città Operatrice di Pace. Ecco, perché ha sentito il bisogno di scrivere a Noa e come ha risposto, che tipo di feedback ha ricevuto e se ha risposto alle sue sollecitazioni?
Allora, diciamo, io ho sentito questa esigenza perché mi è sembrato, da alcuni interventi di Noa, in particolare in cui si era rivolta al blogger Karem Rouhana, palestinese, che ci fosse una, diciamo, una distanza dovuta a non comprendere quanto necessaria, quanto stretto sia il collegamento tra pace e giustizia, quanto la giustizia abbia necessità di quella che in inglese viene chiamata l'accountability, cioè il rendere conto, cioè che chi ha fatto qualcosa venga, diciamo, subisca delle conseguenze per ciò che ha fatto, conseguenze che sono quelle della giustizia. Della giustizia umana, ecco, e che quindi questa giustizia sia mancante per una totale situazione di impunità in cui si trova in particolare Gaza, ma tutta la Palestina, tutti gli eventi che hanno a che vedere con il genocidio in Gaza, con la pulizia etnica in Cisgiordania, eccetera. E quindi ho cercato di portare a Noa in modo direi rispettoso e dialogante questi temi, cercando di far capire che anche se c'è un lavoro di riconciliazione necessario, che quello che lei e altri stanno facendo, cercando di fare tra popoli che ormai da decenni si guardano diffidenza, diciamo così, diffidenza è un eufemismo, perché spesso questa diffidenza sfocia, appunto, in particolare verso i palestinesi, nel desiderio di annientamento, ma che al di là di questo lavoro di riconciliazione, questa riportare il piano della giustizia è un passo necessario, perché se si rimane in una situazione di totale impunità come quella che vediamo adesso, non possiamo immaginare una pace, diciamo, un qualcosa di diverso da quello che è davanti ai nostri occhi.
Ecco, in questa sintesi poi, appunto, sentiremo anche come che risposta ha ricevuto, ma mi correggerà se sbaglio, le parole di Noa che ci ha detto: non posso cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. Ecco, il timore di molti, anche il suo, è che in questo futuro ci sia una normalizzazione, una sofazione all'orrore, al genocidio.
Sì, e che, diciamo, è che ci sia una visione, e qui viene anche parte anche delle polemiche che ci sono state, e una visione, diciamo, simmetrica di qualcosa, e simmetrico non è, cioè di confondere la situazione diciamo, perché lei ha scritto, ad esempio, nessuno ha il monopolio della sofferenza. È vero che nessuno ha il monopolio della sofferenza, però, diciamo, ci sono gli ordini di grandezza diversi tra le sofferenze, per esempio, di un bambino che deve scendere in uno scantinato quando ci sono i bombardamenti, tra l'altro di una guerra con l'Iran iniziata da Israele stesso, e le sofferenze di un bambino di Gaza che si trova senza arti, senza madre, senza padre, senza fratelli, senza casa.
Ecco,
e che non ci sia una narrazione simmetrica, appunto, diceva, tra aggredito e aggressore, che non vengano messe poi sullo stesso
aggredito e aggressore, e che ci sia anche una difficoltà di affrontare le parole tabù, cioè la parola tabù genocidio e la parola tabù apartheid.
Lei auspica che gli ospiti che sono attesi, no, in questi tre giorni, penso al cardinale Pizzaballa, Combats for Peace, insomma realtà che porteranno la voce alta anche della tragedia che sta avvenendo e che viene compiuta nei confronti del popolo palestinese, auspica che questo possa in qualche modo incidere in questa direzione nell'ambito di questi tre giorni, culturale, sociale e politica?
Io mi auspico che Pizzaballa, che è una persona che stimo e che di solito, diciamo, dice le cose che vede e le racconta, abbia spazio a sufficienza per raccontare, e non solo per un saluto a margine di un concerto. Spero, ecco, che appunto che si possano dire le parole tabù, ovvero apartheid e genocidio, perché non sono parole che stanno dicendo qualche attivista qua e là, sono delle parole che vengono dalle massime autorità del pianeta, da una commissione ONU, la questione apartheid è stata affrontata dal pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, che è una corte che, ricordiamo, la riconoscono 197 paesi, a differenza della Corte Penale, che riconoscono solo alcuni. Quindi ci sono queste cose che devono essere affrontate. Nei feedback che mi sono arrivati da NOAA, io ho trovato, diciamo, soprattutto nell'ultimo, che ancora non è stato pubblicato, forse verrà pubblicato da Presenza, un forte astio, una certa difficoltà a prendere atto di alcune cose, e anche dei nodi politici. Ne dico uno di questi nodi politici,
sì.
Il boicottaggio. Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Questo è qualcosa che è una, diciamo, delle armi principali della non violenza. Se si leva alla non violenza l'arma del boicottaggio, la lasciamo con armi spuntate, e se non ci fosse stato ai tempi del Sudafrica e dello Zimbabwe boicottaggi e sanzioni e un isolamento da parte del mondo, probabilmente quell'abominio in Sudafrica e Zimbabwe non sarebbe mai finito, probabilmente Mandela sarebbe rimasto in carcere fino alla morte, come rischia di succedere a Marwan Barghouti, come rischia di succedere al pediatra Abu Safia. E quindi, ecco, l'importanza di queste parole non è una questione puramente semantica, ma è una questione anche di diritto, perché alla base di ognuna di queste parole ci sono delle convenzioni internazionali, e queste convenzioni internazionali prevedono tutta una serie di cose che, se vengono messe in atto, comportano di fare dei passi avanti nella fine di tutto ciò che sta accadendo, e se non vengono messe in atto rimane solo lo spazio dell'impunità e lo spazio del lavoro interiore personale, in cui si dice l'odio fa male, l'amore fa bene, il giorno in cui ci ameremo tutti ci sarà la pace nel mondo. Però servono, se per fare questo ci vorranno magari due generazioni, perché due popoli smettano di odiarsi, e una cosa che può avvenire da subito è prendere in mano gli strumenti del diritto internazionale e applicarli. Ecco, questo è quello che io mi sono sentito di dire a NOAA.
Grazie per aver condiviso con noi questi contenuti e queste riflessioni. Grazie ad Andres Lasso, buona serata.
Bene, buonasera.
Controradio Newsline Sera.
E veniamo alle altre notizie, e torniamo anzi sulle vicende di Sollicciano, perché nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta emergono, inchiesta coordinata dalla PM von Borris sul carcere fiorentino. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
446 reclami presentati dai detenuti in tre anni e un'inchiesta che punta a individuare le responsabilità dei datori di lavoro per le condizioni del carcere sono alcuni degli elementi contenuti nelle carte finora inedite dell'indagine della Procura di Firenze su Sollicciano. Si leggono numeri che raccontano la gravità della situazione: 7 suicidi e 195 tentati suicidi tra il 2023 e il febbraio del 2026, 581 detenuti a fronte di 366 posti regolamentari. carcerari con un tasso di affollamento del 160%. L'ordinanza del giudice descrive un istituto in condizioni gravemente compromesse tra muffa, infiltrazioni, cimici, topi e ambienti ritenuti non conformi alle norme sulla sicurezza. Una situazione che ha portato al sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere e al trasferimento ancora in corso di oltre 200 detenuti. Ipotizzate violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la lente gli spazi utilizzati ogni giorno da agenti della polizia penitenziaria, personale sanitario e detenuti lavoratori, ma le indagini sono ancora contro ignoti e dovranno chiarire a chi spettasse il compito di garantire condizioni di sicurezza. Intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha impugnato il sequestro preventivo davanti al Tribunale del Riesame. Il giudice si è riservato la decisione ed è attesa nei prossimi giorni.
E anche a Prato siamo in emergenza con l'aggravamento derivante anche dai trasferimenti dal carcere di Sollicciano a quello della Dogaia. Ce ne parla Giorgio Bernardini.
Carcere della Dogaia è sempre più vicino al punto di rottura. Alla cronica carenza di personale, ai problemi strutturali e al sovraffollamento si è aggiunta in questi giorni l'emergenza legata al trasferimento dei detenuti dal carcere fiorentino di Sollicciano, dove notoriamente 7 sezioni sono state sequestrate dalla magistratura per le gravi condizioni igieniche e di sicurezza. Una parte dei detenuti provenienti da Firenze, circa 40 uomini, è stata trasferita proprio a Prato, un arrivo che ha fatto scattare l'allarme fra sindacati e garanti dei detenuti. La Dogaia infatti vive già una situazione estremamente delicata, sezioni oltre il limite di capienza, carenza di agenti di polizia penitenziaria, turni massacranti e una struttura segnata da problemi di manutenzione, infiltrazioni e servizi spesso insufficienti, per non dire delle varie inchieste su droga e telefonini che entrano e discono dal carcere. Secondo le denunce delle organizzazioni sindacali, senza un immediato potenziamento degli organici e senza soluzioni alternative per alleggerire la pressione sul penitenziario, il rischio è quello di un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita all'interno del carcere. In alcuni casi, se dovessero continuare ad arrivare nuovi trasferimenti e venissero esauriti i posti disponibili, i detenuti potrebbero essere costretti persino a dormire per terra. Intanto la Camera Penale degli Avvocati prova in qualche modo ad alleviare questa situazione di sofferenza per detenuti e agenti, oltre che sensibilizzare la popolazione al tema. Dal 13 al 20 luglio ci sarà nella sede della provincia, a Palazzo Banci Bonamici, un'installazione chiamata La Cella Palazzo, che riproduce le condizioni che devono affrontare all'interno della Dogaia i detenuti, mentre nelle ultime ore è giunta in carcere la donazione di 65 ventilatori, sempre da parte degli avvocati della Camera Penale, per alleviare il disagio del caldo asfissiante di queste settimane.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese, all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 15, Francesco Gabbani Live Tour 2026. Venerdì 17, concerto per pianoforte con Andrew Armstrong. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna per traffico intenso. Ci sono inoltre code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Alle 19.10 ci occupiamo della seduta a Fiume in Consiglio regionale della Toscana sulla seconda variazione di bilancio 2026-28. Dopo un confronto durato fino all'alba, il dibattito si è chiuso con l'approvazione del DEF e la votazione dei provvedimenti collegati e dei nuovi emendamenti presentati in giunta. Al centro della manovra, oltre 100 milioni di investimenti e 14 nuovi subemendamenti del presidente Giani, con risorse per sicurezza, viabilità, sanità, scuole, Toscana di diffusa in circa 80 comuni. Ma ci facciamo dire tutto in diretta dal Consiglio regionale, da Sandra Salvato. A te la linea.
Sì, buonasera Chiara, è proprio come dici tu, Giani parla di una manovra rafforzata dal confronto in aula, dice sono subemendamenti che recepiscono lo spirito costruttivo emerso dal dibattito, un dibattito Fiume che però sottolinea come gli interventi interessino ormai circa 80 comuni, dicevi bene, da 50 considerati inizialmente. Una manovra che secondo il governatore punta a coniugare le grandi opere strategiche con quella che definisce la Toscana diffusa, risorse distribuite sul territorio per sanità, per cui ci sono 30 milioni, viabilità con ad esempio i 5 milioni per il ponte di Lastrassigna, i 4 milioni per la manutenzione della Fipili, oltre naturalmente a scuola, riqualificazione urbana e recupero del patrimonio pubblico. Tra i capitoli più rilevanti c'è quello dedicato all'ospedale di Cisanello, ribadito anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che dice noi abbiamo la necessità di terminare quest'opera che è già realizzata per il 70%. Il governo con il decreto aiuti aveva annunciato un contributo di 20 milioni di euro che però non è mai arrivato, dunque la Regione Toscana ha scelto di fare quello che il governo non ha fatto, un investimento che la maggioranza considera davvero strategica per completare uno dei principali poli ospedalieri della Toscana. Importante anche il capitolo dedicato all'ambiente, la variazione di bilancio stanzia altri 3 milioni di euro per la bonifica del Cheo, portando a 18 milioni il totale delle risorse regionali destinate a questi interventi di risanamento e messa in sicurezza delle aree coinvolte. Nel complesso la seconda variazione mobilita oltre 103 milioni di euro di investimenti. Durante l'esame in aula sono stati approvati, come dicevi, diversi emendamenti a quali si sono aggiunti gli ultimi 14 del presidente Giani, e la manovra potrebbe addirittura crescere perché la regione ha annunciato ulteriori risorse, al momento non ancora quantificate, per finanziare questi nuovi interventi sul territorio. Concludo con l'approvazione pochi minuti fa della proposta di legge statutaria, principi generali e composizione della giunta regionale. Sono stati modificati gli articoli 3, 4 e 35 dello statuto. Il cuore della riforma è l'introduzione del diritto alla connettività tra le finalità prioritarie dell'azione regionale, riconoscendo l'accesso alle infrastrutture e ai servizi digitali come una condizione essenziale per garantire pari opportunità ai cittadini, ridurre il digital divide e valorizzare la Toscana diffusa dai territori montani alle aree interne e insulari. È davvero tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato, particolari che trovate anche in home page su controradio.it. La Giunta Comunale di Firenze invece inserisce le stime sulla prima ipotesi di concessione dello stadio alla Fiorentina, 60 anni per 55 milioni di euro. Le opposizioni vanno all'attacco, niente è passato dal Consiglio Comunale, dicono, mentre la sindaca replica, si tratta solo di ipotesi. Particolari da Raffaele Palumbo.
Abbiamo approvato una delibera di indirizzo che prevede una serie di possibilità per completare lo stadio, tra cui l'iniziativa privata con successiva gara pubblica. Queste opzioni sono indicative e possono variare. Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro. La notizia: durante la commissione per esaminare la proposta di delibera per i riequilibri di bilancio per le annualità 2026-2028, salta fuori il file dello Stadio Franchi con la stima di una redditività dell'impianto per i prossimi 60 anni di 1,5 miliardi di euro e 55 milioni da reperire attraverso risorse private per completare l'ammodernamento, e scoppia la polemica politica. Per le opposizioni di centrodestra, una scelta politica di Palazzo Vecchio senza un vero e proprio accordo formale con la Fiorentina. Il primo ad accorgersene è stato il consigliere Matteo Kelly di Fratelli d'Italia. Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune, dice che c'è un modo semplice per far passare una scelta politica enorme senza che se ne accorga nessuno: metterla dentro un atto che sembra solo tecnico. L'apertura ai privati sullo stadio non è più un'ipotesi, dice. L'accusa è quello di aver fatto uscire informazioni sensibili senza prima aver coinvolto il consiglio. Paolo Bambagioni, della lista Schmidt, dice che il dato politico è che ci ha perso Firenze. E infine l'assessore allo sport Letizia Perini replica, sostenendo che Fratelli d'Italia attribuisce ai documenti di programmazione un significato che non hanno. Solo dunque una serie di possibilità, opzioni indicative che possono variare, come detto dalla sindaca Sara Funaro.
Contributi affitto a Firenze. Tutti gli aventi diritto che hanno fatto domanda, oltre 2.300, riceveranno il contributo 2025. Lo rende noto il Comune dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, che trovate anche nella notizia relativa pubblicata su controradio.it. Lo stanziamento complessivo per la misura è di circa 4 milioni di euro. Per ricevere il contributo è necessario anche essere in regola con il pagamento del canone di locazione 2025. È una risposta a tante famiglie che non accedono all'edilizia residenziale popolare ma fanno fatica a sostenere in autonomia il canone di locazione, dice l'assessore alla casa Nicola Paulesu, in un momento, aggiunge, in cui il governo ha scelto di non rifinanziare il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Affitto, lasciando ai comuni il compito di farsi carico di questo bisogno. La nostra amministrazione ha deciso di non arretrare.
Open Day dell'Università degli Studi di Firenze. Martedì 14 luglio, dalle 9 alle 13, nella sede del Polo di Prato, in piazza dell'Università 1, potrai scoprire l'offerta formativa, confrontarti con docenti e tutor, ricevere informazioni sui percorsi di selezione e immatricolazione e conoscere da vicino i servizi dedicati agli studenti. Open Day Unifi. Scopri il tuo percorso universitario. Orienta il tuo futuro. Scopri di più e registrati su orientati.unifi.it.
Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Mercoledì 8 al Park, Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox, sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net. Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20.30, dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace. A seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre.
Contro Radio.
Yeah.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alle 19.20 per la nostra storia di questa sera andiamo a Greve in Chianti per il progetto estivo Summer Green World, lanciato in forma sperimentale dal Comune con l'obiettivo di coinvolgere adolescenti in un inedito percorso di educazione civica e cittadinanza attiva. Ha registrato il tutto esaurito. Salutiamo l'assessore alle politiche educative di Greve in Chianti, Giacomo Amalfitano, ben trovato, buonasera.
Buonasera Chiara, un saluto agli ascoltatori di Controradio.
Assessore, cosa è successo? Ve l'aspettavate che davvero raggiungesse il sold out, questo primo progetto sperimentale volto al bene comune?
Beh, la risposta è stata sicuramente superiore alle nostre più rosee aspettative, perché sia le famiglie che i ragazzi del nostro territorio hanno preso questa possibilità, questa opportunità che abbiamo dato ai ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni con un entusiasmo e una partecipazione appunto che non ci aspettavamo sinceramente. Però questo evidentemente è un segno che abbiamo raggiunto un'esigenza, abbiamo dato risposta a un bisogno che c'era anche sul nostro territorio di organizzare delle occasioni di partecipazione, di centri estivi per i ragazzi un pochino più grandi.
Raccontiamo allora in cosa consistono e consisteranno queste attività.
Allora, il progetto Summer Green World prevede 4 settimane per gruppi di ragazze e ragazzi appunto dai 14 ai 18 anni che saranno impegnati in alcune attività di risistemazione, ripristino di angoli di beni pubblici del nostro territorio, e quindi ringhiere da riverniciare, panchine da risistemare, spazi verdi da ripulire. E tutto questo viene fatto nelle frazioni e nel capoluogo del nostro comune, quindi a Greve, a Strada, a San Polo. Siamo già partiti la settimana scorsa, è in corso la seconda settimana, e alla fine di ciascuna settimana i ragazzi e le ragazze avranno un buono da 50 euro che potranno spendere negli esercizi commerciali del nostro territorio come riconoscimento dell'impegno che hanno dimostrato durante queste settimane.
Ecco assessore, non crediamo che questi 50 euro siano la reale motivazione che possa spingere 40 giovani tra i 14 e i 18 anni a impegnarsi, no, 4 settimane dalle 8.30 del mattino alle 12.30 in spazi pubblici per migliorare il territorio che vivono e che vogliono vivere, dando un messaggio importante insomma di contributo, di impegno.
Non è sicuramente questo il motivo per cui si sono avvicinati. Noi abbiamo voluto offrire loro un'esperienza concreta di cittadinanza attiva, perché pensiamo che prendersi cura di un parco, appunto di una panchina, di una ringhiera, di un sentiero, significa prendersi cura anche della propria comunità. Quindi c'è un valore educativo, non è ovviamente un'attività lavorativa, viene svolta comunque in completa sicurezza con i dispositivi di protezione individuale, con le assicurazioni, però non è questo, è il fatto che noi diamo la possibilità a queste ragazze e a questi ragazzi di stare insieme, di socializzare, di passare del tempo insieme, di fare lavoro di squadra e di sviluppare un maggiore senso civico in loro, e ribaltando anche quell'immagine che spesso ci viene trasmessa pubblicamente, no? Dei ragazzi che vanno a vandalizzare i parchi pubblici, i giochi, le panchine, che lasciano rifiuti in giro, e proviamo a ribaltare un po' questa narrazione narrando qualcos'altro.
Ricordiamo che tutto ciò è in collaborazione anche con la cooperativa sociale Onlus La Stadera. Un'ultima considerazione, ripartendo dalla riflessione iniziale che facevamo: per questa fascia d'età davvero manca, no, a fine scuola, un contesto che possa portarli a sentirsi non in una decontestualizzazione post scolastica in cui non c'è più motivo di ritrovarsi se non insomma per divertirsi, che non è una cosa da stigmatizzare, però oltre al divertimento ci sono anche spazi, attività di aggregazione che insomma vengono meno, in particolar modo per la fascia adolescenziale.
Purtroppo quella è una fascia in cui l'offerta di occasioni, centri estivi o comunque occasioni di socializzazione durante l'estate non è così alta come per le altre fasce d'età. Si pensa che a quell'età i ragazzi possano, come dire, trascorrere il loro tempo libero dalla scuola in maniera comunque autonoma. In realtà questo progetto dimostra che questo bisogno c'è e che può essere utilizzato anche in maniera produttiva e appunto di cittadinanza attiva. Quindi noi siamo veramente molto contenti della risposta, e sicuramente il progetto, che è in fase sperimentale, lo riproporremo per i prossimi anni.
E lo abbiamo voluto raccontare. Grazie all'assessore Amalfitano per essere stato con noi.
Grazie a voi Chiara e a tutta Controradio.
Veniamo al tempo attraverso anche gli aggiornamenti dell'AM, perché dopo giorni di attenuazione il caldo torna a intensificarsi anche a Firenze. Oggi il codice è stato arancione, domani scatterà il codice rosso per il caldo, in un quadro previsionale che indica probabilmente una conferma dell'allerta massima anche nella settimana successiva. Sentiamo Daniele Grifoni.
Questa alta pressione è destinata a persistere per molti giorni e le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente. Nella giornata di ieri sono raggiunti i 35-36 gradi nelle pianure dell'interno, localmente anche 37 gradi. Adesso è previsto un ulteriore aumento, ma questo aumento soprattutto sembra destinato a verificarsi soprattutto a partire dal 12-13 del mese. E fino a quel momento le temperature oscilleranno sui valori che si sono registrati ieri, dopodiché a metà mese si potrebbe tornare su valori anche sui 38-39 gradi.
Due ultime notizie di servizio. Terzo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che deve essere, come sappiamo, sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. Mentre vanno avanti i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, da domani il cantiere di Viale Europa entrerà in una nuova fase con i lavori che reinteresseranno l'intera carreggiata del viale tra Piazza Nencini e via San Marino via Andorra. Sono infatti terminati i ripristini sui controviali che saranno utilizzati come viabilità alternativa. Le previsioni del tempo, nello specifico per la giornata di domani sulla Toscana: cielo sereno poco nuvoloso, addensamenti pomeridiani sui rilievi con locali rovesci o brevi temporali, venti deboli a regime di brezza, mali calmi o poco mossi, temperature in aumento le massime con punte fino ai 36-37 gradi nelle zone di pianura interne. 19:28 minuti, tra qualche istante la linea passerà al GR di Popolare Network. Noi ci risentiamo in Newsline domattina a partire dalle 8. Dalla redazione, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.